Era una dolce visione, dolce all'occhio e alla mente. Visualizzazione inglese, coltivazioni inglesi, comodità inglesi, viste sotto un sole che splendeva senza essere opprimente. Jane Austen.
Buongiorno.
Buonasera, buon pomeriggio, buonanotte.
Buonanotte.
Che magari ci sono gli insonni.
Se qualcuno sente la notte o prima di andare a dormire.
E noi siamo ancora qui.
Come sempre.
Vasco Rossi direbbe, è già.
Esatto. Siamo qui e ormai siamo in pieno autunno. Siamo in pieno autunno, quindi abbiamo deciso che per questo mese di novembre,
siccome abbiamo ricominciato con il tè del pomeriggio, da brave signore del tè,
siamo molto English, molto British.
Il tema di questo mese è, Cristina,
dedicata ai 10 romanzi inglesi dell'Ottocento
che più hanno rubato il nostro cuore
e anche quello
di tanti altri
lettori.
Bene.
Così, ci trasferiremo tutti nella brughiera inglese.
Io.
Immaginate, insomma, di essere lì. O almeno speriamo di portarvi lì
con l'immaginazione.
Con l'immaginazione.
Prego.
Va bene, allora inizio io.
Vadi, vadi.
Inizio io e principio, voglio principiare con... inizio con un autore che non mi è particolarmente caro, ho libri più cari in questa mia personale top 5, però inizierò con questo che non mi è particolarmente caro, ma che trovo molto adatto alla puntata.
Dici.
Parlo di Thomas Hardy e il suo Via dalla pazza folla.
E beh.
Romanzo del 1874. E mi verrebbe da dire, fra l'altro, questa sarebbe una storia molto buona per una canzone di Antonello Venditti. Certi amori fanno dei giri immensi
e poi
ritornano. Perché? Perché i protagonisti sono... cioè, ci sono più personaggi, è un romanzo un po' corale, però ci sono due protagonisti principali che poi, come si suol dire, tornano a coppe e che sono Bathsheba Everdeen e Gabriel Hawke. Allora, insomma, Bathsheba si trasferisce in questo villaggio dalla zia e all'inizio, insomma, Gabriel, il suo vicino, è un proprietario terriero, si innamora di lei, però lei lo rifiuta totalmente,
non gli
sta bene. Però succede che poco dopo la situazione si ribalta perché Hawk purtroppo perde tutto quello che possiede, differentemente da Bathsheba che diventa ereditiera. Non a caso Hawk va a lavorare da Bathsheba, diventa il suo fattore, quindi lei tronfia ovviamente di questa situazione, bella se la canta, e nel frattempo si innamora di lei un altro personaggio che è Boldwood, un altro insomma signorotto del posto, a cui lei però non intende dare proprio nulla, non solo i suoi denari, ma anche qualcos'altro.
Proprio niente.
Anche perché alla fine, giustamente, fra tutti questi che se la contendono, arriva un tizio che non se la caga de pezza, che è il sergente Francis Troy, di cui però lei si innamora.
È sempre così, amici, è sempre così. Noi non ci piace renderci la vita facile.
È sempre così. Insomma, comunque, lei si innamora perdutamente di Troy, lo sposa, quindi ovviamente lui come duopo inizia anche ad amministrare i suoi danari, i suoi numerosi danari, che lei si suda con... tanto lavoro e finisce a espandere, giocarsi a carte tutto e a gonfiarla come la zampogna di Natale.
Che meraviglia!
Lei contentissima fino a quando praticamente poi lui non scappa, insomma c'è un altro bel finale, però immaginate da quello che vi ho detto prima sui certi amori che fanno giri immensi e poi ritornano, che cosa può accadere alla fine. Insomma, questo è un... Però l'ambientazione delle fattorie inglesi dell'Ottocento, le colture, le abitudini, perché insomma poi ci sono delle, comunque, oltre che delle descrizioni naturalistiche molto belle, insomma comunque ci sono anche delle descrizioni proprio di scena quotidiana che ti fanno proprio essere in Inghilterra, con un po' di Beautiful in mezzo, ma è sempre la cara vecchia Inghilterra.
È anche una grande caratteristica dei romanzi inglesi dello
Beh, sì, esatto, gli intrecci sono sempre molto fitti, come vedrete e ascolterete.
Bene, io invece vado... mi mantengo sul classico, ma vado su un autore caro ai più. È proprio un autore inglese dell'Ottocento, cioè proprio è lui.
Sì, sì, sì.
The Must. E ovviamente parlo di Dickens, perché chi più di Dickens? È il protagonista indiscusso di questa puntata.
Sì, sì.
Non solo, però obiettivamente è lì. E in realtà ho una doppietta. Quindi il primo della lista...
Potrebbe esserci un terzetto.
Che meraviglia.
Ve li schioppiamo tutti così siete
ci qua. Togliamo il pensiero.
Esatto.
Non facciamo scontento nessuno.
No.
Bene. Allora, io comincio da Oliver Twist. Classico dei classici. Più 800 inglese di così.
Se muore.
E il libro non ha bisogno di troppe presentazioni. Insomma, questo ragazzino nato da una donna in carcere, che viene cresciuto in carcere fino a quando poi muoiono tutti, lui viene buttato in mezzo alla strada, se lo palleggeranno un po' questo povero creatura, sarà un po' la gallina delle uova d'oro, se vogliamo, di vari approfittatori, e fino a quando il destino deciderà forse di rendergli giustizia. Dico forse perché, per quanto sia un classico, magari c'è qualcuno all'ascolto che ancora non l'ha recuperato. Quindi per sì, carità. Esatto. E questa storia, come era in realtà molto tipico dell'epoca, è stata pubblicata prima a puntate su una rivista,
grande
prima
classico,
di diventare un romanzo vero e proprio. E potete anche vederlo su piccolo e grande schermo, ne sono state tratte serie TV, film, credo anche delle trasposizioni teatrali.
Molto probabile.
Insomma, anche perché è una lettura che viene di solito propinata in tenera età, cosa che non ho mai capito, posso dirlo.
Perché sì, io l'ho letto alle medie.
Sì, probabilmente tra le elementari e medie anche io, ma in realtà... tra l'altro poi di solito è una delle letture tipiche natalizie.
Esatto. E beh, Dickens si presta molto.
Però è molto triste.
Molto triste.
Vabbè.
Molto triste.
E niente, quindi ambientato durante la seconda rivoluzione industriale ed è cioè descrive una buona parte della società inglese di quel periodo, un romanzo sociale, quindi questa...
i romanzi di Dickens sono molto improntati su quel discorso lì.
Quindi diciamo che...
Anche l'altro che hai inserito.
Sì, quindi, no spoiler. quindi diciamo che se volete non solo conoscere la letteratura inglese dell'Ottocento, ma anche proprio la società inglese dell'Ottocento, Dickens è un buon punto di partenza.
Sì, esatto, un buon autore, a prescindere poi dal titolo magari scelto, è un buon autore con cui...
Sì, diciamo che i suoi racconti sono molto aderenti alla realtà sono grandi spunti di riflessione sugli usi e costumi dell'epoca, politici, economici, sociali, spazia sufficientemente. Prego.
Ebbene, a tal proposito, allora io non posso che non inserirmi e mi inserisco con quello che è il primo romanzo che ha scritto il buon Charles nel 1836 e che forse è il romanzo a cui sono più personalmente affezionata. Fra l'altro questa è una lettura fatta una decina di anni fa, proprio durante il periodo di Natale, per rilacciarmi al discorso di che si chiama Natale.
È così.
Che è il circolo Pickwick.
Mi raccomando, dopo che avete finito questa puntata, andate a fare l'albero, portatevi avanti.
Che è il circolo Pickwick. Quindi dicevo, romanzo del 1836 è da considerarsi forse il romanzo più letto in Inghilterra. gli inglesi lo considerano un po' un vessillo della loro patria perché sono narrati per l'appunto i viaggi del signor Samuel Pickwick nel 1827 con insomma il suo circolo per l'appunto, quindi con una serie di altri personaggi in giro, quindi per tutta l'Inghilterra, quindi girata in lungo e in largo. Ecco perché diventa una buona fotografia di tutta l'Inghilterra del 1800. Insomma, un po' viaggi di Gulliver, un po' Phineas Fogg, se vogliamo, in il giro del mondo in 80 giorni. Pickwick con i suoi accoliti gira invece l'Inghilterra, anche perché vengono narrati matrimoni, prigionie, quindi se vogliamo ricorda un po' quel mondo lì di Jules Verne. Fra l'altro il romanzo anche in questa occasione fu pubblicato in una serie di 20 fascicoli, erano pubblicati non a puntate, però non su un
Un
quotidiano,
inserto.
ma era una sorta di inserto, esatto, per 20 mesi consecutivi, e tant'è che le famiglie si riunivano per la lettura del fascicolo del mese, perché ovviamente non c'erano abbastanza soldi per potersi permettere anche
Tante copie.
l'acquisto, insomma, di queste copie, quindi si faceva un po' a turno nei quartieri per l'acquisto del fascicolo e poi si leggevano, insomma, tutti
Che
insieme riuniti nei
meraviglia.
cortili a leggere
Erano i gruppi di
Dickens.
lettura per i
Erano i
fan di
gruppi di lettura,
Dickens.
esatto, i GDL Dickens. Oggi facciamo gli hashtag su Instagram. Un tempo c'erano gli appuntamenti nei cortili al freddo il giro inglese, che fra l'altro non è molto piacevole. E niente, romanzo a cui sono veramente molto, molto legata. Fra l'altro, Pickwick è il nome che poi è stato anche utilizzato in medicina per dare il nome ad una sindrome che è una malattia del sonno, che è stata poi così ribattezzata prendendo spunto da uno dei personaggi del romanzo, che è il cocchiere Joe, perché insomma era paffuto, viene proprio descritto rubicondo, paffuto, e infatti non a caso sono tutte le caratteristiche, sonnolente perché dormiva praticamente anche abbracciato a un cactus. In Inghilterra non reperibile, ma se l'avesse trovato avrebbe dormito anche
Ricorda
lì.
qualcuno.
Però tu sei gracilina, quindi non fa molta differenza. E niente, quindi poi come la letteratura venga utilizzata anche insomma, per questi fini, piccola curiosità da inserire.
Bene.
Vadi, vadi.
Vado io, rimaniamo su
Cioè,
Dickens, così finiamo
ve
questo
l'avevamo
trio.
detto.
E non se ne parla più, anche se devo fare una postilla perché prima ho detto una castroneria, mi perdonerete, perché Oliver Twist non nasce in carcere e ora capirete perché mi sono confusa e ho avuto questo lapsus.
Ah,
Oliver
vero.
Twist nasce in un orfanotrofio per poveri, in un ostello per poi, insomma, era un posto in
Un
cui la madre si
ricovero,
rifugia, un rifugio per persone povere, insomma. E mi sono confusa perché è
sì.
la prossima protagonista ad essere nata in carcere, perché il prossimo libro di cui vi parlo è La piccola Dorrit.
Tutti sfortunati, sti
Tutti
personaggi.
sfortunati, è veramente, mamma
Aveva
mia,
dato fondo all'allegria col circolo Pickwick, dopodiché solo storie di bambini
doveva
sfortunati.
essere una bella compagnia.
David era un altro del terzetto, poteva essere
Potevamo
amico di
inserirlo.
questi altri due.
Devo dire che doveva essere piacevole uscire così.
Cioè,
Fatta
l'uomo
le vita.
lo ricordarono come un uomo allegro.
Grosse risate. Comunque, dicevamo. Vi parlo appunto della piccola Dorrit. E anche qui. Questo romanzo pubblicato prima a puntate e poi diventato un romanzo vero e proprio. Appunto, qui la piccola protagonista nasce quando i genitori sono già in carcere e il padre, con tutta la famiglia, viene incarcerato poiché finisce in disgrazia sostanzialmente e non ha i soldi per pagare i suoi debiti e quindi viene incarcerato. fino a quando poi, rimasta orfana, crescendo, la piccola Dorrit viene presa a servizio a casa di una famiglia benestante e da qui inizieranno le sue peripezie e i tentativi di neanche fare una scalata sociale, perché di certo non è descritta come un personaggio a rivista, ma di migliorare la qualità della sua vita e di smarcarsi dall'etichetta di povero, di figlio di povero che è stato esatto. in carcere, insomma. E anche qui quindi c'è una grossa trama sociale che ci fa anche ben capire come cioè la suddivisione sociale, quali fossero le etichette dell'epoca, insomma. Quindi anche in questo caso, diciamo, il romanzo non ha bisogno di grosse presentazioni.
No, è un po' il leitmotiv, fra l'altro, anche di, oltre che di Oliver Twist, vabbè, di David Copperfield, che, insomma, di cui non vi parliamo in questa
Ma un po' di
decina.
tutti i romanzi di
Però,
Dickens, anche
sì,
Canto di
esatto.
Natale, se
E
vogliamo.
però, sì, esatto. A parte la forte morale che inserisce sempre nel romanzo. Però sì,
Cioè,
esatto,
verrebbe quasi da
questa
dire che
questione
è,
dei
sono dei
centri
romanzi.
sociali
Diciamo che per certi versi
del nostro.
verrebbe da dire che Dickens scrive dei romanzi storici, in un
Sì,
certo senso.
beh sì.
Non sono storici nel senso più
Ci ha
stretto del
lasciato, però
termine,
nel
però.
senso che ci ha lasciato testimonianza
Esatto.
davvero, insomma, della realtà storica, insomma, dell'epoca.
Esatto. Bene.
Va
Prego.
bene, allora vado avanti con un altro, questo è veramente uno di quei classici, proprio classicissimi. Fra l'altro, chi ci segue da un po' sa anche che questo libro per me è un po' odio e amore. Amore per il libro, amore per l'autrice, ma non molto per i personaggi. Di cui ho agognato la morte pagina dopo pagina, perché sto
Se pensate
parlando.
che scherzi, andatevi a risentire le puntate precedenti, perché non è già uscita questa cosa.
Sì, ma è uscita più
Più di una
volte, a più
volta.
riprese. Quindi, per questo dico, se siete
Fans
dei
sei.
veri,
Fans. Lo
allora,
sapete.
insomma, lo
Vai,
sapete.
dici.
Sto parlando di Cime tempestose di Wuthering Heights. Di Emily Bronte, insomma, una delle sorelle Bronte. Fra l'altro, a proposito, vi consiglio caldamente la puntata di Morgana, che è il podcast di Miki Murgia dedicato alle sorelle Bronte, perché insomma è narrata. Non mi dilungherò qui, insomma, a narrarvela. Vi rimando ad un altro podcast per ascoltare la storia delle sorelle Bronte, anche perché poi è narrata fra spezzoni musicali, eccetera.
Noi
Insomma.
siamo così brave che vi rimandiamo ad altri podcast, però
Ma
continuate a finire, cioè finite
siamo
almeno la puntata. Però
umili con la Y finale.
almeno finite la
A volte
puntata.
siamo Emily. Però detto questo, insomma, il romanzo, insomma, non credo che abbia bisogno di troppe presentazioni. Un romanzo di Emily Bronte, per l'appunto, del 1845, fra l'altro, pubblicato sotto lo pseudonimo di Ellis Bell. Non pubblicato, insomma, con il suo nome, e i critici dell'epoca, capendo che si trattava di uno pseudonimo, pensarono che il romanzo fosse opera della sorella Charlotte, insomma, altra scrittrice che lo stesso anno, fra l'altro, aveva già pubblicato Jane Eyre. Io capisco che le sorelle Bronte sono dei portenti, ma sfornare due grandi romanzi nell'arco di un anno mi sembra troppo. Lasciate qualcosa anche a noi. Vabbè, insomma, comunque, Wuthering Heights, il titolo, fra l'altro, che poi ha ispirato anche il mondo della musica, insomma, ci sono canzoni dedicate, fra l'altro, ecco, a tal proposito vi abbiamo parlato in realtà di questo romanzo anche già in un'altra puntata, che è quella delle canzoni o degli album tratti dai libri, a cui vi rimandiamo, perché, insomma, questa piccola curiosità musicale ve l'ha già raccontata Ilaria in quella puntata, quindi vi rimandiamo a quella puntata. E niente, perché dico che non ho simpatia per i personaggi? Perché la storia lo sapete tutti. È la storia d'amore più tormentata della storia, della
Mamma mia.
letteratura. l'antesignano dei rapporti tossici, come va tanto adesso di moda dire, che è il rapporto, la storia d'amore fra Catherine e Heathcliff, che è insomma il trovatello di dubbia provenienza che è stato accolto insomma a casa loro, insomma c'è tutto questo andirivieni, insomma non è vero che è un classico, però come dicevi tu magari qualcuno non l'ha letto, l'ascolto non l'ha letto, vi dico che la morte di qualcuno l'ho tanto agognata che poi alla fine si è avverata con mio
non fate arrabbiare Cristina
con mio sommo gaudio. E direi che il libro è stato scritto circa 2 secoli fa, sì, io però, non c'entro niente, la no, storia era già scritta.
Certamente, però...
Non ho il potere di far morire nessuno, e niente, comunque, insomma, la storia poi si anima veramente tanto, quindi il romanzo è veramente molto... molto forte, molto coinvolgente, scritto va bene benissimo, questo non c'è dubbio. Però i personaggi sono veramente molto strutturati, molto forti. Personaggi che riescono addirittura a sopravvivere dopo la morte. Detto questo,
detto tutto
perché altrimenti dico troppo, però era veramente uno di quei romanzi inglesi dell'Ottocento che non potevano essere in questa top ten.
Decisamente. Bene. Allora... Io adesso vi parlerò di un libro di cui in realtà vi ho già parlato 254.000 volte. E perché così? Bah, ci sta benissimo.
Noi vi proponiamo sempre nuovi libri, nuove letture, cerchiamo ovviamente di diversificare nelle puntate, ci sono quei libri che magari quando si adattano così tanto alla puntata noi piace inserirli, così ci imparate anche a conoscere anche
i nostri gusti.
Natale siamo anche, ci mandate a fare un regalo,
poi vi mandiamo Olivano l'indirizzo di casa, fate voi.
Anche.
Bene, allora dicevamo, il libro in questione è Il piccolo Lord,
questo è il grande amore natalizio di Laria.
Davvero, cioè nonostante io abbia un animo fortemente da Grinch, questo è il mio tallone da kill, cioè è un film che io devo rivedere sempre.
È vero.
Durante le vacanze di Natale, è anche una lettura che rifaccio ogni tanto, ma anche perché effettivamente è la versione cinematografica,
sì,
la
sì,
trasmetto
viene rimandata sempre a Natale, cioè. Beh sì, si presta,
quindi ci sta. E l'autore è Frans Oxon ed è anche qui è un romanzo che era stato pubblicato su una rivista e quindi pratica diffusa, come abbiamo ribadito già più volte, e però c'è una cosa interessante da dire su questo libro. Dopo che fu pubblicata tutta la storia per intero, qualcuno, ed era il 1888, si arrogò il diritto di prendere questa storia e trasformarla in uno spettacolo teatrale.
E che comportazione è questa?
Ma l'autore si è un po' arrabbiato e fu probabilmente la prima causa fatta per questioni di copyright.
Ma meraviglioso!
Una causa che vinse.
Bravo! Ci è piaciuto.
E quindi fu deciso che lui dovesse partecipare a quella che ora chiameremmo la scenografia e la sceneggiatura di questo adattamento. Insomma, fece valere le sue ragioni e questo ci piace. La storia anche qui può essere molto, molto nuota, probabilmente i più la conosceranno, se non per il libro, quantomeno per il film che appunto ogni Natale ci fa compagnia. È la storia di questo ragazzino inglese che in realtà vive in America con la mamma, ma è figlio di un aristocratico inglese che si è trasferito in America per amore e che e per questo motivo è stato ripudiato dal padre. Ad un certo punto però quest'uomo molto molto burbero, il Lord, richiama questo bambino in Inghilterra
Perché è malato, sa che ormai è anziano e non potrà regnare ancora per molto, quindi vorrebbe che suo nipote prendesse il suo posto perché è effettivamente il legittimo erede. Ci sono i primi contrasti perché lui non vuole assolutamente avere a che fare con la mamma, proprio perché per lui era un disonore che il figlio avesse sposato una
Sì, beh,
semplice
certo.
americana. Una donna del popolo senza soldi, senza né arte né parte. Però dovrà farsela piacere in qualche modo, almeno inizialmente, per il bene di questo bambino, perché altrimenti sto bambino non ci va in Inghilterra senza la madre, è pur sempre un
È sempre un
creaturo.
bimbo.
Però grazie alla spontaneità, all'ingenuità di questo bambino, questo vecchio burbero che tutti odiano aprirà le sue vedute, quindi anche è una storia molto dolce, una storia di questo nonnino che
Beh,
si
un
riscopre tenero, un
po'.
po' alla Heidi,
Esatto, un po'
un nonno.
come il nonno di Heidi d'altronde, no? Che all'inizio è molto burbero, il vecchio dell'Alpe, insomma, non ne vuole sapere mezza e
E
poi
quindi
cede.
c'è questo bambino Cedric che si prepara a diventare
Il
Lord
piccolo Lord Fauntleroy.
Fauntleroy. E c'è una storia, c'è una scena soprattutto descritta molto bene nel film, devo dire, perché è ripresa dal libro, è molto fedele, però nel film la rende molto bene del nonno che lo porta a vedere tutte le terre che hanno, a conoscere il regno. Gli dice: "Vedi, Cedric, tutto questo un giorno sarà tuo", che fa molto Re Leone.
È vero. Vedi,
E
Simba.
tutto questo un giorno sarà tuo. Il bambino in realtà all'inizio è un po' schifato perché quest'uomo molto burbero tratta molto male i suoi fittavoli e tutte le persone del popolo che vivono in una povertà che contrasta molto con gli sfarzi poi delle loro dimore, diciamo. E quindi, però, anche grazie al rapporto che si crea tra nonno e nipote. Anche, diciamo, gli abitanti del regno
Ne
ne
guadagnano,
guadagnano,
insomma, perché
insomma.
quantomeno iniziano a stare un poco sereni pure loro, poveri cristi, diciamo. Un bimbo
Esattamente.
benedetto.
Esatto. Bene,
Va
andiamo
bene,
oltre.
vado avanti con un altro grande classicone inglese dell'epoca che è Middlemarch.
Ah, beh.
Middlemarch, un romanzo del 1869 di George Eliot, che è lo pseudonimo, scusate, non mi veniva il termine, lo pseudonimo di Mary Ann Evans, settimo romanzo, fra l'altro, dell'autrice poco prolifica, devo dire, insomma, per l'epoca se la contendeva un po' con le sorelle Bronte, secondo me ha prodotto più lei che le sorelle Bronte messe insieme. E fra l'altro questo è come dire, il buon proposito. 1 gennaio 1869, Marianne scrive la sua lista dei buoni propositi. Noi scriviamo andare in palestra, perdere 10 kg, no, perdere 10 kg no, però perdere quel chilo, imparare il giapponese
Smetterla di andare dietro alle persone
smettere di
sbagliate.
fumare. Il suo buon proposito è scrivere un romanzo intitolato Middlemarch.
Una
Ok,
cosa da niente. E farsi i soldi, non l'ha aggiunto
una
come.
robina leggerina, oddio, non so quanto il diritto d'autore all'epoca, perché se oggi gli autori ci ricavano
Ma
l'8%,
visto
non
che
so,
quello
però
di cui sopra ha combattuto per i suoi diritti, magari poi.
può essere, magari era solo per dignità intellettuale, questo non lo potremmo sapere, però in realtà questo buon proposito va un po' a gambe all'aria, a zampe all'aria, perché purtroppo però, insomma, è un romanzo interrotto, poi ripreso, infatti finito solo 5 anni dopo, nel 1874, perché il figlio purtroppo nella primavera di quell'anno si ammala e quindi, insomma, lei deve lasciare. Credo fra l'altro malattia poi mortale, se non ricordo male, una roba tipo una tisi, una tubercolosi, insomma, una di quelle che andava molto di moda all'epoca. Non c'era il Covid, ma fidatevi che c'era ben altro. E insomma, in un caso, vabbè, la trama si sviluppa con tre sottotrame, la protagonista, diciamo, di quella che è la sottotrama un po' principale
Dorothea Brooke. Il romanzo si intitola così perché si rifà al nome, fra l'altro, del villaggio, la cittadina inglese in cui è ambientata la storia, Middlemarch. Però poi ci sono altri protagonisti con tre sottotrame, ed è un romanzo, anche qui, ecco, un po' come Dickens, un romanzo in cui si trattano tanti temi e in cui viene molto fuori insomma, l'Inghilterra riformista,
vero, vero,
della seconda metà dell'Ottocento, perché vengono trattati i temi del ruolo della donna, soprattutto con la sottotrama di Dorothea Brooke, la riforma elettorale, la riforma medica degli ospedali, con un'altra sottotrama che viene fuori. Insomma, comunque è un romanzo, oltre che essere un classico, perché insomma George Eliot penso che sia una delle scrittrici, nonostante questo pseudonimo maschile purtroppo, più lette, direi non solo in Inghilterra, mi verrebbe da dire più note anche al mondo, è proprio un classico inglese da questo punto di vista. Insomma, vi addentra molto bene, insomma, in questo genere di temi e di, insomma, di situazioni dell'epoca, per cui insomma andava inserito. Anche questo è un grande classico.
Bene,
quindi ti cedo la parola.
Bene, in realtà ho detto un'altra castroneria, quindi oggi vado di postum scritto, però è il bello della diretta.
Vabbè,
quindi facciamola così, perché ho parlato dell'autore del Piccolo Lord, ma in realtà è una donna.
Boom!
Ma Cristina sa che questa cosa non è nuova da queste parti.
Vabbè, dai.
Un giorno mi racconteremo un aneddoto, ma non è questa la sede.
Vabbè, veniva protagonista non solo te, quindi sorvolerò.
Ma il comune mezzo gaudio.
Il grande, la grande.
Vabbè, dai. Comunque... mi scuserete, c'è un po' di stanchezza nell'aria. Comunque, andiamo avanti. Un altro classico dei classici, che è Il ritratto di Dorian Gray. E qui vi racconterò un aneddoto della mia vita, per cui ho suscitato le risa di diverse persone, perché io questo libro l'ho letto, che ero anche abbastanza piccina, forse tra le medie e l'inizio delle superiori, ovviamente in italiano normale, però... E per chi non lo sapesse, io alle superiori ho fatto il linguistico, e quindi ad un certo punto la professoressa di inglese decise di farcelo vedere in lingua, il film, quello era uscito in quegli anni, nei primi 2000 uscì questo, un rifacimento.
Poi ne uscì un altro circa 10 anni dopo. Una tragedia, penso uno dei film più brutti che io abbia mai visto, ma che siamo su questo, dovevo dirlo.
Comunque, senza... quello che vidi all'epoca era appena uscito, non ricordo chi era il regista o chi fosse il protagonista, però decise di farcelo non solo leggere in inglese, ma anche vedere in inglese, e io rimasi scioccata così tanto dalla versione cinematografica, che ad un certo punto della visione dissi, professore, io devo uscire. E smisi di vedere questo film, cosa chi mi conosce lo sa, non sono nuova neanche a questo,
no.
Cioè, nonostante io sia amante dei thriller, dei gialli, poi vederli è tutta
la visione.
E non so, mi colpì particolarmente tutta la scena che nel film era descritta particolarmente bene, di lui che, insomma, quando poi il linguacchio è fatto e si rende conto che forse ha fatto un po' una stupidaggine.
Ma va?
E io ci rimasi un po' male, ero una liceale un po' cagasotta, ma va bene così. E vabbè, anche in questo caso poche presentazioni.
No, penso che la maggior parte degli ascoltatori
lo conosca.
O comunque conosca la, insomma,
e la, insomma, mia questo viziatello, questo ragazzo un po' viziatello che a un certo punto decide che non vuole invecchiare. E che quindi si affida a questo specchio magico, sono stanca un po' oggi, a questo ritratto nella soffitta che invecchia al posto suo, però sappiamo bene che non possiamo andare contro natura, e quindi poi i risvolti sono ovviamente tutt'altro che positivi. E quindi, beh, anche qui Abbiamo una trama su cui c'è poco da dire e uno sfondo sociale tipicamente inglese, con un forte contrasto che viene descritto tra la ricchezza e la povertà, che poi è appunto tipica di tutti i libri che abbiamo descritto fino
Sì,
adesso,
esatto.
cioè quanto l'essere poveri significava avere un'etichetta era molto marcata questa gerarchia economica.
Beh, sì, soprattutto, insomma, trattandosi dell'epoca della rivoluzione industriale, insomma, il divario sociale risiedeva soprattutto nei soldi, non era più un fatto di titolo nobiliare. Per quanto ancora, insomma, in voga, ovviamente, però il fattore economico era forse quello più evidente, più diffuso.
Esattamente. Bene, io ho concluso.
Va bene, allora mi avvio alla conclusione e sparo forse la cartuccia più potente, perché è uno dei miei romanzi preferiti in assoluto, non solo di quelli che vi ho citato, insomma, è un romanzo che mi piace ogni tanto rileggere, come fa Ilaria con il piccolo Lord, che è Frankenstein o il moderno Prometeo di Mary Shelley. Tra l'altro, anche questa, una donnina, come dire, carina, discreta, perché quando ha scritto il romanzo nel 1816 aveva solo 19 anni. Io a 19 anni non sapevo neanche, non lo so,
Noi asciugavamo le pozzanghere a
non lo so
19
che cosa
anni.
potevo fare, però di certo non scrivere un romanzo di questa potenza, perché penso che sia uno dei romanzi più belli veramente di tutti i tempi. Non si può dire nient'altro, è molto più che un romanzo gotico, come spesso viene etichettato troppo facilmente. È un romanzo pregno di significati, pregno dell'autrice, veramente bellissimo. Se non l'avete mai letto,
Fatevi questo
io lo
regalo.
consiglio sempre.
Tra l'altro anche questo l'ho letto sia in italiano che in lingua.
Vabbè, giustamente, sì, era uno di quei classici che spesso venivano proposti per la lettura in lingua. E vabbè, fra l'altro anche la storia insomma, della genesi, di come nasce questo romanzo, è già bella di per sé, perché nasce durante una gara letteraria.
Cioè,
Anche questo
capito?
è un aneddoto.
C'è chi propina in baci perugine e poi invece caccia il Frankenstein.
È giusto, esatto, è così, insomma. Il
Ognuno il
mondo è
suo.
fatto a scale, c'è cioè chi scende e c'è chi sale. Dopo questa massima di mia nonna, però molto
Meraviglia.
vera, molto molto
Verissima, per
vera.
carità.
Dicevo, l'aneddoto a molti è conosciuto, però forse a qualcun altro no, quindi insomma mi piace
È bene
sempre,
farlo sapere.
sempre raccontarlo. Insomma, il maggio 1816, Mary è già sposata con Shelley e si recano insomma a Ginevra, a soggiornare in villa Diodati, insomma, invitati da Byron, ma in realtà sotto l'insistenza della sorella di Mary, Claire, che nel frattempo era diventata l'amante di Byron, quindi insomma, anche lì Beautiful, anche tra i letterati c'era questa cosa.
Non ci si annoiava mai.
Quindi andarono a fare questo benedetto soggiorno e una sera Byron, insomma, era ospite anche Polidori, fra l'altro. Durante quella notte non nacque solo poi Frankenstein, nacque anche il vampiro di Polidori, sì, era insomma, un altro romanzo,
Diciamo
insomma,
che avremmo voluto
gotico.
esserci.
Insomma, Byron propone questa gara letteraria sfidando tutti a creare, insomma, il racconto e il personaggio più spaventoso, insomma, così, per divertirsi. Noi giochiamo a Monopoli, loro fanno le
Fanno
gare.
soldi.
Vabbè, è giusto. Insomma, Mary mette in quella notte da fondo a tutta la sua intelligenza, la sua creatività e non solo a quella, perché purtroppo poi mette nero su bianco anche tutto il suo disagio interiore. La storia è nota più anche perché poi ne sono state fatte anche qui delle trasposizioni
Di tutti i
cinematografiche,
tipi, in
teatrali, fra
realtà.
l'altro di tutti i tipi,
Cioè, anche non
perché
una maschera.
Esatto, comunque Frankenstein poi è diventato veramente uno dei personaggi.
Sì, è un simbolo di
esatto, Sinocco, cioè, è diventato un personaggio letterario, ma non solo, è entrato proprio nell'immaginario
collettivo.
Esatto.
Cioè anche chi non legge sa chi è Frankenstein.
Sa chi è Frankenstein, esatto. Insomma, ne sono stati fatti numerosi riadattamenti, dal 1910 non si smettono più, se pensiamo addirittura ai riadattamenti più comici come Frankenstein Junior di Mel Brooks con Gene Wilder, cioè ne abbiamo avute in tutte le salse, in tutte le maniere. Però esatto, Frankenstein poi viene sempre visto come il mostro, la creatura a cui
cui scappare.
Sì, da cui scappare, ma in realtà non ha chiesto lui di essere messo al mondo, di essere creato, soprattutto così come è stato creato da Victor Frankenstein, che insomma era il suo papà, potremmo dire, che nel romanzo racconta la storia ad un'altra voce narrante ancora, quindi è anche molto bello come viene narrato, il punto di vista con cui viene narrato, però insomma si capisce come Frankenstein, oltre a essere questa creatura tanto desiderata da Victor per essere una creatura longeva, piena di salute, doveva essere insomma questo superuomo, potremmo dire, in realtà poi la creatura è venuta un po' peggio di così, insomma, che non soddisfa, ecco, le aspettative di Victor, e in cui questa frustrazione poi gli viene trasmessa, tutti fuggono da lui, tutti hanno paura, tutti vogliono insomma far sì che muoia.
E se vogliamo è un po' sulla falsariga del, cioè potremmo fare un parallelismo con il ritratto di Dorian Gray, cioè questo voler andare contro natura, il voler essere degli dèi.
Sì.
Sostituirsi a Dio, esatto. Porta poi a delle conseguenze.
E in questo caso, insomma, Frankenstein diventa qua, la creatura diventa quasi l'alter ego, se vogliamo, di Mary Shelley, insomma, che è addolorata, non si sente accettata, si sente sola. Ecco, il tema soprattutto della sofferenza e della solitudine come sentimenti, come emozioni, viene veramente molto fuori. Per questo dico che poi è un romanzo che va ben oltre l'essere un romanzo gotico.
È quasi una sorta di autobiografia.
È una sorta di autobiografia molto ben romanzata, molto ben favoleggiata, se così possiamo metterla. Quindi, insomma, è veramente profondo, cioè un'immedesimazione veramente molto forte, quindi insomma è un grande romanzo in tutti i sensi, quindi mi piaceva inserirlo.
Bene, dunque, allora concludiamo la puntata parlando di un libro che in realtà mi è piaciuto e non mi è piaciuto, e che è un libro che però rientra di diritto in questa puntata, che è Cuore di tenebra di Conrad. Un libro che in realtà continua quello che era stato cominciato da Dickens, nel senso che Conrad fa appunto quello che aveva fatto già Dickens, cioè denunciare la situazione inglese dell'epoca. Lo fa però in una maniera diversa, parlando dell'Africa, cioè parla di un'Africa oscura dove succedono cose non propriamente legali, lineari, lecite se vogliamo, ma in realtà sta parlando dell'Inghilterra. Come lo fa? Lo fa raccontando la storia di un commerciante d'avorio, Kurtz, la narrazione è affidata al marinaio Marlowe, che si trova con altri marinai su una nave, sta attraversando il Tamigi e racconta appunto di aver conosciuto questo personaggio non proprio limpido, che non fa propriamente una bella fine, diciamo, e quindi raccontando appunto quello che di poco lecito ha visto frequentando questo personaggio per un breve periodo, denuncia una determinata situazione che in realtà l'autore vuole far riferire a a Londra. Questo libro, libro particolarmente famoso, che ha ispirato non solo recentemente un fumetto e diverse riproduzioni, ma anche, diciamo, in qualche modo il film Apocalypse Now, perché uno dei protagonisti di questo film è il colonnello Conrad, e quindi questo è un tributo al libro.
Bene,
Bene, direi che
quindi
questa
questa
volta siamo stati anche abbastanza celeri.
non vi potete lamentare.
Questa puntata termina qui e ci
E noi
vedremo a Natale. O meglio, prima
ci
di Natale. Ci
sentiremo.
sentiremo prima di Natale.
Ci faremo gli auguri.
Rimanete collegati.
Ciao.
Ciao.